Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta. Questa sera andiamo ad
qui,
parlare
Radio Nazionale
ancora
Veneta.
Dell'Europa, l'Europa post-voto. E il titolo della trasmissione
vi parla Germano Battinani.
Andiamo ad affrontare questa trasmissione, un po' di analisi, un po' di commento, è l'Europa che non c'è. Quindi
diamo inizio alla trasmissione dal
il
libro
dell'Europa
Veneto.
Che sostanzialmente dell'Europa, come ce l'hanno sempre disegnata l'Unione Europea, il mito dell'Europa che va a cadere, che va a tramontare definitivamente. In qualche punto andiamo di nuovo ad fare un'ulteriore analisi di quelle che sono i risultati elettorali delle scorse elezioni europee, per vedere poi quello che poi sarà il nostro obiettivo, il nostro obiettivo, più che altro il nostro progetto di Europa come Veneto Serenissimo Governo. Allora, qui che vi parla è Demetrio Serraglia, ministro degli esteri del Veneto Serenissimo Governo, e con me che analizza il tema Europa c'è Mario Bonamigo, ministro consigliere del Veneto Serenissimo Governo, responsabile Dipartimento Scuola, Energia e Ambiente. Ecco, lascio la parola a Mario Bonamigo.
Ecco, buonasera a tutti. Volevamo appunto affrontare nella prima parte della trasmissione, affrontare e riprendere un po' i risultati delle elezioni europee del 2009. Possiamo dire che da queste elezioni sono due le cose principali che escono dalle urne. Una, chiamiamola, deriva a destra di tutto il Parlamento europeo e quindi di tutta l'Europa, dell'Europa, e un crescente astensionismo, e che queste sono due cose collegate tra di loro, in parte collegate. Cominciamo innanzitutto dalla deriva a destra, e vi ricordo che ne abbiamo già affrontato questo argomento la settimana scorsa, e potete scaricare la puntata dal sito della radio. Quindi faremo solo un riepilogo rapido. Sì, comunque, dalle elezioni si è visto un crollo del gruppo socialista del Parlamento europeo e quindi di tutti i partiti socialisti che lo appoggiavano, che appunto ha perso il 21% dei seggi del Parlamento europeo, e un aumentare dei partiti. Un aumento dei voti dei partiti di destra e di estrema destra e anti-europeisti, soprattutto nella zona dell'est Europa, ma non solo, perché anche in Inghilterra ha vinto il terzo partito inglese all'Europea, era un partito anti-europeista che è nato come partito contro l'Europa, sta sviluppando una sua politica comunque conservatrice, sì. E ci sono anche partiti, prendiamo ad esempio proprio anche in Italia la stessa Lega, che comunque ha delle visioni molto conservatrici e sul tema delle immigrazioni direi quasi razziste, molte visioni della Lega. Quindi vediamo che non è solo l'est Europa ad avere questa deriva a destra, là comunque l'est Europa è quello che ha preso percentuali maggiori, e secondo noi questo deriva da una promessa una falsa promessa non mantenuta dall'Europa, perché dopo la caduta del muro di Berlino, lo scioglimento dell'Unione Sovietica, questi paesi si sono ritrovati per strada e hanno visto l'Unione Europea come non è stata proposta l'Unione Europea come la salvezza che avrebbe portato prosperità e felicità, ricchezza a questi paesi. Avrebbero avuto tutti la Ferrari, la Mercedes, le super macchine, e senza nulla in cambio. Quello che invece è che serviva all'Europa una forza lavoro, serviva un bacino dove impiegare i soldi, dove fare investimenti, però investimenti che in realtà ritornavano ai paesi dell'Ovest Europa. Quindi, e vediamo infatti che anche le fabbriche italiane, che vanno a costruire le fabbriche in Est Europa, e poi senza però portare comunque, portando magari pagando poco i lavoratori dell'Est Europa, e quindi non portando ricchezza né a loro, togliendo ricchezza ai nostri operai, e quindi i soldi alla fine vanno sempre nelle mani delle solite persone, e quindi proprio questa falsa promessa non mantenuta della ricchezza, della facile ricchezza, questa illusione che hanno avuto i popoli dell'Est Europa, sia dall'Unione Europea che dai loro stessi governi, che promettevano un'entrata in Europa che avrebbe portato prosperità e felicità, appunto ha causato questo rigetto dell'Europa, e quindi hanno vinto partiti anti-europeisti, partiti di estrema destra, che ovviamente portano l'idea del nazionalismo, perché è il contrario di quello che vuole, di quello che dovrebbe essere l'Europa, ed è il contrario, ed è anche il solito modo che la politica propone quando c'è una crisi, quando c'è un per la difesa dei lavoratori, che in realtà è il modo più sbagliato per difendere le persone, i lavoratori, quello dell'estrema destra, del nazionalismo.
Sì, infatti, il cosiddetto euroscetticismo è diventato man mano, da quando è nata prima la comunità economica europea, adesso l'Unione Europea, maggiormente è diventato un movimento di odio, intolleranza, razzismo, e soprattutto è diventato un odio verso il diverso, e a prescindere che questo ci faccia o meno qualcosa, l'euroscetticismo trova la soluzione di tutto quanto nel stare da soli, quindi i vari stati, varie nazioni, dire noi stavamo meglio quando non c'era l'Europa. Questo può essere vero, che si stava meglio quando non c'era l'Europa, ma dobbiamo anche tenere presente che la crisi economica non è dovuta esclusivamente all'euro, anche perché vediamo dove non c'era l'euro, gli Stati Uniti, la crisi economica è scoppiata con un fragore e una potenza che per noi italiani è inimmaginabile. Nel senso, basta guardare i servizi o le trasmissioni di approfondimento e vediamo che le persone, da stare in ville in giro di qualche mese, sono andati a dormire nelle auto, nelle tende. Quindi non è l'euro che ci fa star peggio, è anche l'euro che ci fa star peggio, non è l'unica causa, non è l'unico motivo. L'Europa come è costruita, l'Unione Europea come è costruita, non risponde alle esigenze della gente, non risponde a quelle che sono le necessità quotidiane.
Sì, e infatti questo non rispondere alle esigenze della gente è appunto il motivo per il secondo risultato di queste elezioni, ovvero l'astensionismo, che appunto è causato da questa progressiva delusione di tutti i cittadini dell'Europa nei confronti del sogno europeo. Finita la Seconda Guerra Mondiale, negli anni della ripresa economica dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa arrivava da 5 anni di guerra, ma in realtà arrivava da centinaia di anni di guerra, perché in Europa non si è mai smesso di combattere fin dal tempo dei romani, e gli ultimi 50 anni, 100 anni sono stati anni in cui ogni 20 anni si è fatta una guerra mondiale, e l'Europa non voleva più questa guerra, voleva voltare pagina. Si è creata la comunità europea, che inizialmente era solo un trattato economico, appunto per cercare di andare oltre il particolarismo dello Stato e cercare un'unione che, per aiutarsi, per evitare di farsi la guerra, per aiutare il più debole. Tutti questi belli ideali, gli stessi ideali per cui è nata anche le Nazioni Unite, sono finiti in un'istituzione che non è altro che uno stato burocratico in grande, che assorbe solo risorse per produrre leggi sulla dimensione, sul diametro delle banane, sulla curvatura, sul colore della buccia, e che non ha alcun potere, perché quando perché appunto è solo un l'Europa non è altro che un insieme di accordi tra i governi, che però l'Europa non ha il potere di costringere un governo a fare qualcosa, perché l'Unione Europea attualmente non è sovrana nei vari stati, e questo, e quindi vediamo che proprio l'Unione Europea attuale non è, è solo una cosa che fa comodo ai politici, agli stati attuali, quando fa comodo. Quando non fa comodo si ignora allegramente, come fa, è abile a fare Silvio Berlusconi, che quando fa comodo l'Europa dice sì 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 Europa Europa, poi quando l'Europa lo critica per qualcosa lui si mette a raccontare delle spiagge che ci sono in Italia. E beh, si vede dai dati dell'affluenza alle urne che nel 79 l'affluenza alle europee è stata del 62%, quest'anno è stata del 43%. È aumentato il numero di paesi, però sono cambiati i paesi che votavano, però un calo di percentuale del 20% vuol dire qualcosa, vuol dire appunto che c'è un sogno infranto di un'Europa che doveva portare benessere, doveva portare pace. La pace l'ha portata, ma non per il fatto che c'è l'Europa, per il fatto che fino al 90 c'era il muro e gli stati a ovest non potevano farci la guerra tra di loro. E dopo la pace c'è, ma non per l'Unione Europea, ma per il fatto che i governi sono resi conto che guadagnano di più con gli interessi economici in pace che farsi la guerra tra di loro. Forse hanno spostato le guerre in paesi meno sviluppati.
Sì, anche se devo fare un appunto a Mario, l'Europa non ha portato la pace forse all'interno dei propri confini.
Sì, 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 questo volevo, mi sono espresso male.
No, nel senso che sì, no, fa parte anche della cosa, perché è da ricordare che l'Europa, quando è stata chiamata ad comportarsi da organizzazione internazionale come dice di essere, ovvero quando è stata chiamata ad intervenire nella ex Jugoslavia, l'Europa ha portato solo guerra, o addirittura l'Europa si è girata dall'altra parte quando c'era da difendere le popolazioni. Questa Europa che in vario modo non ha dato il beneplacito al bombardamento della Jugoslavia per l'indipendenza del Kosovo. Questa Europa che ha dato i suoi aeroporti, perché l'Italia faceva parte dell'Europa con il caro primo ministro D'Alema, ha dato il beneplacito perché si potesse liberamente, senza nessun timore, bombardare la Jugoslavia e anche il Kosovo per l'indipendenza del Kosovo, per l'indipendenza poi di uno stato che sappiamo bene essere uno stato terroristico, quello guidato da Luci Capa, quel stato tra virgolette stato. Quindi l'Europa doveva essere un'istituzione di pace, ma forse è bene che i leader europei si ripassino un po' la storia. L'Europa è stata unita quando? È stata unita con l'impero romano? Forse in parte sì. È stata unita col Sacro Romano Impero? Forse in parte sì. Con Napoleone? Può essere. Con il Terzo Reich? Sì, in parte anche col Terzo Reich. Ma il filo che collega questi esempi è un filo di morte, un filo di sangue, un filo di tragedie. Tragedie che hanno portato centinaia di milioni di morti, perché se andiamo a sommare, l'impero romano era uno stato, se possiamo considerarlo stato, non sicuramente con i parametri attuali, però per quanto riguarda l'epoca era uno stato che andava e sottometteva le popolazioni, cioè o ti adatti a me o se no vieni eliminato. Sacro Romano Impero, stato sì, possiamo dire una cozzaglia di territori, non in maniera spregiativa per quanto riguarda i territori, per quanto riguarda il Sacro Romano Impero, e in cui la gente non è che stesse benissimo. il per poi arrivare ad Napoleone, quindi a Bonaparte, che ha sottomesso l'Europa per esportare i cosiddetti ideali rivoluzionari francesi, per poi distribuire i vari troni europei ai suoi familiari. Il Terzo Reich, sappiamo i milioni di morti che ha causato all'Europa con la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il filo che collega l'Unione Europea. I fondatori, diciamo i padri fondatori dell'Unione Europea, quella attuale, quella di cui stiamo dibattendo, avevano anche degli ideali, se possiamo dire, positivi, nel senso cerchiamo di superare quelle che sono le millenarie incomprensioni europee, incomprensioni religiose, economiche, di egemonia, quindi di sopraffazione l'uno nei confronti dell'altro, tentando di regolamentare i nostri rapporti economici, quindi la ceca, quindi del carbone e l'acciaio, quindi per poi arrivare all'Unione Europea attuale. Mettiamo regole, perché così se mettiamo tante regole evitiamo di farci la guerra. Se evitiamo tante regole evitiamo di farci la guerra, adesso si è arrivato all'estremo opposto. Abbiamo milioni e milioni di regole che diventano gli spot elettorali dei vari personaggi di turno, in cui sappiamo che i vari imprenditori devono confrontarsi, devono rispettare, altrimenti ci sono sanzioni, multe. Vediamo la famosa storia delle quote latte, che poi non andiamo ad analizzare adesso, però è sintomatica. E si va all'Europa in cui la gente dice: ma noi in questa Europa non vogliamo stare. E allora sembra che avere rapporti di amicizia con i popoli europei sia una cosa negativa, perché questa è la cosa. E allora saltano fuori gli euroscettici. Poi si salta fuori che è colpa di questa Europa, è colpa della massoneria, delle lobby giudaiche, e avanti così. E allora tutto quanto va bene per affossare questa Europa, per affossare l'Europa, no questa Europa, questa Europa si può anche affossare, ma affossare l'Europa come idea. Il fatto che i movimenti patriottici, che i movimenti territoriali collaborino, non è una cosa negativa. Una cosa negativa è il fatto che ci siano migliaia, milioni di regole da rispettare, ma non perché si vuole il laissez-faire economico, ma perché queste fra poco uscirà una direttiva europea che ci dice quante volte dobbiamo andare in bagno al giorno per evitare l'inquinamento delle acque. Questo si arriverà. E quindi un'Europa che, ritornando al discorso che avevo fatto prima della Jugoslavia, che quando è intervenuta e doveva comportarsi da uno Stato che risolveva sul piano della diplomazia, sul piano della pace, le controversie europee, cosa ha fatto? Ha fatto una guerra, perché la cosa più semplice è fare la guerra per questi personaggi. Prima Mario accennava ai partiti socialisti. I partiti socialisti sono crollati perché sono autoreferenziali, non sanno neanche cosa scrivevano i grandi maestri del socialismo, in cui i maestri del socialismo dicevano che si parte dal popolo per arrivare poi al benessere di tutti. La questione dell'autodeterminazione è un patrimonio del socialismo, però sì, qua sono per il centralismo più totale, tutto deve partire da Bruxelles e deve arrivare a Strasburgo. Cioè, quindi i movimenti socialisti sono autoreferenziali, non rispondono alle esigenze della gente, non sanno leggere, non sanno parlare, non vanno al bar a parlare con le persone, non sanno che le persone che siano contadini, piccoli commercianti, operai, impiegati, così fanno fatica ad arrivare a fine mese. Loro applicano a loro volta l'odio nei confronti degli altri. Se gli euroscettici, l'odio nei confronti degli altri stati, i partiti socialisti, l'odio nei confronti del Sarkozy, del Berlusconi di turno, della Merkel di turno, cioè quindi non c'è niente di propositivo, no, solo odio, ma andiamo a dovete votare noi perché noi siamo contro Berlusconi, vabbè, alla fine vince Di Pietro, e dovete votare me perché io sono contro Sarkozy e la Bruni, o la Bruni, vabbè, può essere una cosa, però questo vado a votare, no, preferisco andare al mare a abbronzarmi o prendere scottature, quindi è questa la cosa, cioè il Partito Socialista non può essere piangersi addosso perché non rispondono più, non sanno leggere più quali sono le necessità del movimento.
Il Partito Socialista si piange addosso perché il popolo non capisce come va la cosa veramente, è qua che appunto manca il collegamento con il popolo. Un partito, un movimento politico non può dire il popolo non capisce che io ho ragione. Il partito deve, al massimo può dire il popolo non capisce quello che io propongo.
Io non mi sono spiegato bene, è la cosa migliore.
Quindi deve sempre partire dal presupposto che siamo noi a sbagliare, che il popolo ha ragione. Si può dire che molte volte il popolo viene ingannato. Ma non che il popolo non sa che io ho ragione perché io non mi so spiegare, perché io non mi sono spiegato bene.
Il popolo sa che non arriva a fine mese, e questa è la cosa. Cioè, io posso spiegarmi male perché non so leggere bene, non so parlare bene, ho un accento strano. Ok, allora non mi capisce. Però è il fatto che il popolo sa che non arriva a fine mese, il popolo sa che non può cambiare l'elettrodomestico perché non ha i soldi, non può otturarsi i denti perché non ha i soldi. Questo sa il popolo. E allora dobbiamo che cosa? Perché queste sono tutte quante cose che tutti quanti noi che ascoltiamo la radio, che parliamo alla radio, sappiamo. E quindi cosa ci dite di nuovo? Noi sappiamo che andiamo, che non arriviamo a fine mese, che arriviamo, se va bene, alla terza settimana. Il fatto è che noi proponiamo, e quindi arriviamo un po' al succo dopo questa lunga introduzione, e al fatto che c'è la necessità che a livello europeo, o anche non europeo necessariamente con i confini dell'attuale Unione Europea, ma anche a livello mitteleuropeo, per quanto riguarda noi come Veneto, a livello mediterraneo, adriatico, così, ci siano delle federazioni, delle confederazioni, dei movimenti patriottici e antifascisti. Patriottici perché si va a rispondere a quelle che sono le necessità del quotidiano, delle persone. Patriottico perché c'è l'idea di patria, la patria non di estrema destra, ma la patria come amore per la propria terra.
Anche perché se non ci basiamo su movimenti patriottici, quello che rischiamo di ottenere è un'ennesima Europa sovranazionale fatta da semplicemente uno stato burocratico messo là, quindi per quello nella necessità anche di riferirsi a movimenti patriottici e non a stati fantoccio come l'Italia.
Infatti, perfettamente, perché sennò, come diceva Mario, si va a fare non vogliamo fare un'Italia in piccolo, ma andiamo a fare un'Italia in grande, quindi il cane che si morsica la coda. Quindi confederazione dei movimenti patriottici ed antifascisti. Antifascisti perché? Perché bisogna opporsi a questa forte movimento dell'estrema destra che man mano sta prendendo piede in Europa. Quindi l'antifascismo come opporsi ad ogni dittatura, opporsi all'antisemitismo, per proporre una collaborazione tra gli stati, proporre stati territoriali, dico io, quindi non stati nazionali, e quindi di ottocentesca memoria, stati territoriali in cui c'è il contatto diretto delle persone, del popolo con quello che è il governo. È un grosso sforzo, forse un'utopia, ma le utopie sono tali fino a quando non si raggiungono. se ci fermiamo a dire è un'utopia, vabbè, allora è giusto non andare a votare, ma solo per andare al mare e per, non in maniera critica. Movimenti patriottici, che vuol dire tutti quei movimenti indipendentisti, quei movimenti che si oppongono all'attuale stato di cose, per costruire un'Europa, una Mitteleuropa, una confederazione anche non contigua territorialmente, non è necessario, in cui ci si ponga su un'altra linea rispetto all'Europa dei tecnocrati, come si suol dire, in cui ci si può federare, ci si può, siccome la federazione è un contratto, la confederazione è un contratto, si può anche decidere di, dopo un periodo di federazione, di staccarsi, in cui noi, ogni persona è responsabile di quello che fa. No, me l'ha detto l'Europa, allora lo faccio ed è colpa dell'Europa, sempre è colpa degli altri, ma con cui c'è la responsabilità del singolo nei confronti della comunità, ma anche nei confronti di se stesso e della propria famiglia. E allora dobbiamo, tutte le persone che non si rifanno più in questa Europa, devono muoversi ed sentirsi ed comunicare e fare riunioni, organizzarsi per proporre alle persone che ci sono vicine, alle persone che sappiamo che non si ritrovano in questa Europa, di che un'altra Europa è possibile, quindi l'Europa che non c'è può diventare reale, ritornando al titolo della trasmissione. Quindi l'Europa che non c'è può diventare reale, l'Europa fatta di movimenti patriottici che non propugnano l'odio verso quello che loro considerano diverso. Dobbiamo proporci in alternativa rispetto all'Unione Europea, come è costruita adesso. Un piano ambizioso, ma è l'unica via di salvezza anche rispetto a questa crisi, perché i piani dei governi che stanno facendo adesso sono la toppa, rattoppano le cose. E finanzio le banche, finanzio le industrie che hanno migliaia di operai, finanzio questo, però se non si fanno interventi diretti e incisivi sul modo di produzione, cioè sul modo di produzione e quindi di rapporto tra, ad esempio, i dipendenti e le industrie, per dirne una, la crisi tornerà a colpirci in maniera definitiva.
Sì, perché quello di cui si sente parlare ultimamente, che la crisi dovrà servire per proporre un sistema nuovo, attualmente non sta accadendo, si sta solo cercando di rattoppare il sistema. Bisogna invece cambiare le basi stesse del sistema produttivo, sociale, economico, e se si continua in questa direzione si tornerà a una crisi fra 10 anni, probabilmente anche molto prima, perché ormai il sistema è talmente corrotto che le crisi cicliche ormai sono sempre più ravvicinate, quindi non bisognerà aspettare il 2030 per una nuova crisi, arriverà nel 2015, nel 2012, non so, però quello che bisogna fare proprio è proporre un sistema nuovo, e dobbiamo noi essere, noi tutti noi, no? Noi, come posso dire, noi tutti, una specie di paesi non allineati, che non ci interessa niente, non ci allineiamo, ma i paesi non allineati erano un movimento attivo che proponeva un'alternativa sia al blocco sovietico che al blocco occidentale, al blocco americano. Quindi proprio, e dovremmo basarci su un sistema sociale, economico, tutto nuovo, che riunisca i vari livelli della società, in cui il proprietario della fabbrica, se la fabbrica non va bene, non chiude tutto e manda i lavoratori a casa, ma allo stesso tempo, se le cose non vanno bene, i lavoratori non devono pretendere di lavorare un'ora alla settimana e prendere i soldi e prendere anche le vacanze. Deve essere tutto il sistema, tutta la società, un continuo aiuto, e la società deve lavorare assieme, non bisogna superare i particolarismi di questa, di questo sistema in cui ognuno si fa i suoi interessi e non si pensa agli interessi di tutti.
E anche il fatto che l'amministratore delegato che fa fallire l'azienda non prende le liquidazioni milionarie, perché sennò veramente per l'operaio, ma per tutta la società, oltre al danno la beffa. E quindi c'è tutto questo. Noi a livello veneto, come futura Veneta Serenissima Repubblica, futuro Stato indipendente, proponiamo, per quanto riguarda il nostro interno, il sistema dell'autogestione. Sistema dell'autogestione, quindi allacciandoci a quella che è la nostra tradizione storica dei patti di dedizione, quindi in cui le libere comunità, che, di cui faceva parte la Serenissima, si associavano, sia che fossero, per quanto riguarda lo stato di terra piuttosto che lo stato di mare, le libere comunità, le libere si associavano alla Repubblica. C'era questo patto di dedizione che non era un patto di sudditanza, ma un patto di alleanza responsabile tra Venezia e l'Altopiano d'Asiago, le comunità cadorine, la Dalmazia, le varie città dell'Istria, così. Quindi c'era una corresponsabilità di quello che avveniva a livello economico, sociale, politico e militare per quanto riguarda l'epoca. Noi diciamo c'è la necessità che questi patti di dedizione vengano fatti di nuovo, in cui man mano le persone tornino a diventare partecipi attive e coscienti del fatto che, se, come dicevo prima, il loro agire è positivo, il loro agire è costruttivo, ne beneficeranno loro, le persone che ne sono accanto e tutto quanto lo Stato, quindi tutta quanta la Repubblica. Dobbiamo proporre a livello europeo la stessa identica cosa. Ci sono dei patti di alleanza tra i vari movimenti, io dico movimenti patriottici perché in essere, mi auguro, diventino stati indipendenti, o comunque che anche gli stessi stati territoriali che fanno, di cui l'Unione Europea è composta, vedi Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Cechia, Austria, così, prendono coscienza che l'Europa dell'Unione Europea è fallita. Continuerà ad andare avanti, magari forse la moneta, l'euro, ma vabbè, è come se mettessimo le conchiglie piuttosto che le biglie, cioè tanto non cambia nulla da questo punto di vista. Dobbiamo che noi come Veneto ci facciamo promotori, come ci abbiamo già fatto rispetto ai nostri ai territori contermini, o comunque di riferimento anche economico, di proporci per una grande alleanza, per una grande confederazione, in cui le basi di partenza non sia la burocrazia in cui l'Europa dell'Unione Europea è caduta.
La burocrazia è fatta solo per dare un lavoro fisso allo dipendente statale. Ovvio che una piccola burocrazia ci deve essere. Non a caso Venezia era l'esempio della burocrazia. Facevano una commissione per qualsiasi cosa, però quella era una burocrazia che, anche se pesante, funzionava. Quella che non ci deve essere è questa burocrazia europea, italiana, che è fatta solo per assicurare lo stipendio al dipendente statale e quindi prendere i voti dei dipendenti statali.
Sì, cioè la burocrazia è, come è vista adesso come logo, come immagine, come disegno, è quella di un sistema feudatario in cui la vecchia aristocrazia nobiliare è stata sostituita dalla burocrazia statale. E ai tempi della Repubblica c'erano controlli su controlli, nel senso, per evitare che ci fossero giustamente eccessi di potere da una parte o l'altra delle varie, diciamo, delle varie istituzioni di cui la Repubblica era composta. Quindi dobbiamo lanciare il cuore oltre l'ostacolo e capire e farci promotori, e questo qua è l'appello, è quello che facciamo a tutti voi ascoltatori, farci promotori di essere motore noi stessi di questo grande progetto di un'Europa delle patrie, di movimenti patriottici e antifascisti. Quindi per non ricadere, perché come dicevamo prima, per non ricadere antifascisti, per non ricadere in quell'Europa che nel corso dei millenni ha prevaricato i popoli e li ha fatti morire, per fino ad arrivare all'ultimo esempio dello Stato nazista, della Germania nazista, che ha unito l'Europa però con le basi del fascismo e del nazismo. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi ci risentiamo tra qualche minuto per continuare e poi concludere questa trasmissione.
In quanto sento anni fa, massa lontana di qua, un uomo col suo regno e il volea, conosce tutto il mondo, e che partite un bacchè, che porta quel che volea, e così da fuori via per paesi, a scoprire robe nuove. Tutto che lui voleva sapere, le risposte che cacata sopra sto mondo, domandeva a se stesso se potesse capire un posto meglio, più bello che questo. Amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un catasso gran amore, dove sta? Come regno, e non sai quanta falta ti ne fa, è vero che ho visto memorosa, dove sei adesso? Adesso e che partite un barche e che porta che volea, da fuori via per paesi, a scoprire robe nuove, amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un catarso gran amore, dove sta?
Di nuovo qui, la puntata di questa sera è L'Europa che non c'è, e concludiamo questo nostro ragionamento sull'Europa attuale sui risultati delle elezioni e andiamo a concludere quello, quell'Europa che noi vorremmo, l'Europa che dovrebbe essere e che probabilmente in realtà era anche, è anche l'Europa, sotto certi punti di vista, l'Europa ideale dei fondatori, che poi in realtà è derivata e è naufragata in una struttura burocratica colossale che non produce niente e, non, e serve solo a, a consumare risorse. Adesso una parola a Demetrio Serraglia.
Sì, allora, per concludere questo ragionamento, anche se breve ma secondo me significativo per quello che è il nostro obiettivo a livello anche di politica internazionale, politica estera, sia di rapporto con i movimenti patriottici ma anche di quello che sarà il nostro rapporto con le terre contermini ad indipendenza avvenuta. Vado a leggervi un qualche riga che è stata pubblicata sul nostro piano economico nel 2005, quanto mai attuale anche a fronte di quella crisi che sta investendo tutta Europa, perché non sapremo come usciremo dalla crisi. Sappiamo che ci siamo entrati, il nostro malgrado, ma non sapremo quando, come e se ci usciremo. Allora vado a leggere. L'Europa e le sue nazioni hanno avuto un ruolo decisivo nel XIX secolo, in quanto possessori dei mezzi di produzione, degli approvvigionamenti e delle relative forze di lavoro per gestirli. L'attuale classe dirigente economica e politica è vecchia e superata dalla storia, agisce con due secoli di ritardo, non può essere concorrenziale né sul piano produttivo né sul piano dei costi, visto che è riuscita a svendere la sua tecnologia a diretti concorrenti. In questo aveva perfettamente ragione Lenin quando affermava che i capitalisti venderanno la corda con cui verranno impiccati. Quindi l'Europa è fallita, questa Europa delle nazioni ottocentesche è fallita, non solo sul piano politico ma anche sul piano economico, e qui ritorniamo al fatto della percezione che abbiamo tutti quotidianamente e mensilmente, cioè questa Europa che per stare a galla ha svenduto se stessa politicamente, quindi stando in bilico, cercando di stare in bilico tra Stati Uniti e Russia, quindi spostandosi dove tira meglio il vento. Se ci sono problemi energetici si va adesso dalla parte della Russia, se ci sono problemi economici vediamo la Fiat piuttosto che problemi di questo genere, si va verso gli Stati Uniti con la Chrysler e quello che sappiamo. E dal punto di questo, dal punto di vista sia politico che economico, cioè gli stati e le organizzazioni industriali su cui questi stati si basavano, perché è questa la cosa, sono fallite, le economie sono state svendute alla Cina, per dirne una, all'India, alle potenze economiche emergenti, si sono venduti i mezzi di produzione, lasciando a piedi gli operai, gli impiegati, quindi coloro che in Europa producevano e lavoravano, e quindi abbiamo, come diceva Lenin in quell'inciso, cioè hanno venduto i governi con la classe industriale che li sosteneva, hanno venduto la corda a chi li avrebbe impiccati. Da questo ragionamento, da questo inciso, torna ancora con più forza e più determinazione il nostro appello a tutti i movimenti patriottici, a tutti i movimenti patriottici antifascisti, di unirsi, di trovarsi, non per l'ennesimo appuntamento elettorale che non serve solo a legittimare questo stato di cose e a perpetuare in eterno, dico in eterno, ma no, a perpetuare l'agonia. Dobbiamo unirci come movimenti patriottici antifascisti per elaborare una nuova Europa, un nuovo modo di convivere tra gli stati, tra i popoli, tra le popolazioni, un nuovo modo per cui l'Europa si debba rapportare, l'Europa dei patrioti e dei popoli si debba rapportare con il resto del mondo. Basta essere ascari del potente di turno, basta essere gli zerbini che dicono sempre sì signore al potente di turno. Dobbiamo rinnovarci sapendo che con le nostre forze e con un'economia non più incentrata sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, quindi sapendo che l'economia non può avere dei risvolti diversi, quindi collaborando tra i popoli europei e quindi sdoganandoci da questo sistema che ci ha portato alla crisi, perché è un sistema fallimentare, perché abbiamo visto il sistema socialista e socialista e comunista è fallito con l'Unione Sovietica e i vari esempi di socialismo reale. Le idee sicuramente buone del socialismo e comunismo sono fallite perché non c'è stata un'adesione volontaristica a questi sistemi economici. Il capitalismo è fallito, ha avuto il primo la prima caduta nel 29, con la crisi del 29, dopo si è barcamenata grazie alla guerra mondiale, alla guerra fredda, quindi producendo per la guerra e poi per una possibile guerra. Adesso che la contrapposizione tra blocchi nel senso classico del termine è fallita, la lotta al terrorismo abbiamo visto che per alcuni aspetti era una lotta indotta, nel senso che c'era il problema del terrorismo, ma il problema era per alcuni aspetti indotto e accresciuto rispetto a quello che erano le reali i reali pericoli. Non dico che il terrorismo non ci sia, il terrorismo va combattuto non esclusivamente con l'uso delle armi. E combattere il terrorismo con l'uso delle armi esclusivo e non anche con un approccio culturale ed di dimostrare che il terrorismo non porta a nulla è un autogol, perché combattere il terrorismo con l'esclusivo uso delle armi porta ad aumentare il terrorismo. Bisogna combatterlo anche militarmente e proporre dei modelli alternativi. Non possiamo proporre un modello alternativo che è il capitalismo, perché il capitalismo oggigiorno ha dimostrato di essere fallito. Quindi dobbiamo trovarci come movimenti patriottici che noi diciamo sia della penisola, sia dell'Europa balcanica, dell'Europa dell'est, dell'Europa occidentale, trovarci, avere dei punti ben chiari in testa, quindi l'antifascismo e il ripudio al terrorismo, perché c'è il rischio che non vedendo altra via d'uscita ci siano alcuni movimenti patriottici che usino il terrorismo. E questa è una contraddizione dei termini, perché il movimento patriottico che usa il terrorismo diventa un movimento terroristico, non diventa un movimento patriottico terrorista, diventa un terrorista al pari di Al Qaeda, al pari delle persone che si fanno saltare in aria lungo le vie, sì, negli autobus e nei supermercati.
Bisogna fare un po' come è stato fatto, correggimi se sbaglio, in Israele. Prima della proclamazione dello Stato di Israele c'erano le due solite fazioni che si contrapponevano, israeliani e arabi palestinesi, e ogni fazione aveva la sua parte moderata e la sua parte terroristica. Infatti uno dei primi grossi attentati fu appunto fatto dagli israeliani contro gli inglesi. però gli israeliani hanno avuto la forza di isolare queste componenti e di metterle a tacere, e quindi di creare sono riusciti a creare uno stato democratico che non fa uso del terrorismo. Se i palestinesi riescono a fare la stessa cosa, allora il problema del Medio Oriente, il problema di Israele e della Palestina non è che si risolve, ma avrà una strada spianata verso la pace in quella zona là.
Certo, infatti, come Veneto Serenissimo Governo, non accetteremo mai di sederci ad un tavolo con movimenti terroristici, con movimenti che propugnano l'uso della violenza nel modo terroristico, ma in qualsiasi altro modo. Quindi l'appello che facciamo è la costituzione di un grande movimento patriottico, un movimento patriottico europeo composto dalle varie componenti, possono essere veneti, sloveni, croati, austriaci, slovacchi, occitani, bretoni, baschi, catalani e chi più ne ha più ne metta, per mettere le basi per un'Europa veramente dei popoli, non l'Europa dei popoli propugnata dai lacchè della Lega, no, quella loro tanto adesso sono diventati istituzionali ed il cane da guardia del regime. No, dobbiamo creare un movimento patriottico, una federazione dei movimenti patriottici per un'Europa dei popoli, delle patrie che collaborino, delle patrie che amino la propria terra, che amino dei patrioti, che amino i propri concittadini. Quindi un movimento patriottico per un'idea di Europa in positivo, non per l'odio verso il vicino, verso lo Stato che ci confina. Questo è soltanto quella che facciamo stasera, un'infarinatura di quello che è la nostra idea di Europa. E però siamo ben lieti di qualsiasi contributo che potrà venire da voi che ci ascoltate, da voi che seguite il nostro sito del Veneto Serenissimo Governo o il sito della Radio Nazionale Veneta, perché l'apporto e la collaborazione di tutti i patrioti porta a costruire una società migliore. Noi possiamo lanciare il sasso, lanciare l'idea, essere propositivi per essere criticati, per essere discussi, così, però senza l'aiuto, senza la collaborazione e senza il supporto di tutto il popolo veneto, l'idea di una patria veneta, di un'Europa diversa da quella in cui viviamo oggi, rimarrà soltanto un'idea. Noi dobbiamo lanciarci insieme a voi per avere un futuro migliore. Questo è l'appello che mi sento di fare. Dopo, tutte le idee sono ben accette. Potete scrivere alla radio, potete scrivere al sito del Veneto Serenissimo Governo, potete contattarci telefonicamente, i riferimenti ci sono sempre, e per proporre qual è la vostra idea, per proporre quali sono le vostre anche soluzioni, per proporre anche di collaborare col Veneto Serenissimo Governo riguardo a questo grande obiettivo che è l'indipendenza del Veneto e in Europa dei popoli. Allora, io come Demetrio Serraglia vi saluto, vi auguro una buona serata e di sentirci nelle prossime trasmissioni e di diffondere quanto più possibile il fatto che esiste una radio libera in Veneto, una radio libera a cui tutti possono partecipare, a cui tutti possono intervenire, basta che si mettano in contatto con noi.
Sì, infatti mi piace pensare a questa cosa come noi abbiamo messo la strumentazione, abbiamo messo la radio, è là, e adesso sta a tutti noi veneti usarla per il nostro obiettivo, per ottenere l'indipendenza. E proprio per questo, infatti, vi ricordo l'indirizzo mail della radio, che è radio@radionazionaleveneta.org, e vi ripeto un invito che abbiamo fatto nell'ultima puntata, quello di inviarci non solo idee, proposte, commenti, insulti, tutto quello che volete, ma anche se volete potete inviarci potete proporci di fare voi una puntata. Ci scrivete una mail, ci dite: guardate, noi vogliamo fare una puntata sulle ciliegie di Marostica, va bene? Noi vi spieghiamo cosa dovete fare, ce la mandate e la mandiamo in onda. Ovviamente deve essere qualcosa di concreto, di utile per la causa veneta. Se uno fa una puntata di pubblicità per il suo bar, quella non serve. Però anche tutti gli ascoltatori del resto del mondo, se qualcuno dall'America vuole fare una puntata su una comunità di veneti in Brasile, ben venga. Cioè, non è necessario che sia per forza una puntata sulla politica, sì. Qualsiasi cosa che sia collegato alla causa dell'indipendenza, che porti qualcosa alla nostra causa.
La causa veneta non è soltanto, come diceva prima Mario, quello che abbiamo parlato stasera, quindi argomenti strettamente politici, ma anche l'elemento culturale è indipendentismo veneto, l'elemento linguistico è indipendentismo veneto, l'elemento folcloristico è indipendentismo veneto, quindi musica, cucina,
le ciliegie di Manostica, come dicevo prima, non erano dette a caso, erano dette
la gastronomia, l'elemento anche naturalistico, paesaggistico, e anche l'elemento turistico è indipendentismo veneto. L'indipendentismo veneto, proprio perché vuole riguardare tutta la società e tutti noi, è a 360 gradi. E per chi voglia collaborare per quanto riguarda anche l'ufficio affari esteri, per quello che abbiamo parlato proprio stasera, può contattarci alla mail esteri@serenissimogoverno.org. Per chi vuole collaborare con noi, per i movimenti indipendentisti che ascoltano la radio e vogliono intanto avere degli incontri conoscitivi col Veneto Serenissimo Governo riguardo alla nostra idea di Europa, contattateci pure alla mail, ripeto, esteri@serenissimogoverno.org. Buonasera a tutti.
Buonasera.